Mi riallaccio subito all'ultimo intervento perché il problema di misurazione per noi era duplice, perché esiste comunque il problema di misurazione dell'appalto, esiste il problema anzi triplice, il problema della misurazione del contratto, perché è una concessione di servizi, per cui la corresponsione del canone è legata al risparmio energetico garantito dalla ESCO, dal soggetto, dall'operatore. Per cui il canone si azzera, ci sono evidentemente delle penalità se non raggiunge la performance contrattuale. Quindi quello lì è un indicatore in termini durante l'esercizio. E poi abbiamo un terzo indicatore che è quello della qualità della vita nelle abitazioni, perché i nostri clienti sono inquilini e sono inquilini di una fascia sociale debole, quindi e che vanno tutelati. E quindi quello lì è ancora un altro indice di misurazione. E come facciamo a misurare? Perché ci siamo posti anche questo problema e di fatti abbiamo coinvolto come partner i sindacati degli inquilini nel nostro progetto, perché non sono un software evidentemente, sono persone come me in carne ed ossa, però sono l'interfaccia che conosce le esigenze dell'inquilinato, degli edifici di edilizia sociale e chi meglio di loro sa misurare il grado di soddisfacimento. Tenete presente che in genere il sindacato inquilini è anche un soggetto con cui noi come ente pubblico e anche gli IACP, i proprietari degli immobili, sono in conflitto normalmente perché rappresentano interessi differenti dai proprietari degli edifici che sono pubblici. E quindi questo è stato anche diciamo, un modo per lavorare assieme a un tema comune, visto che comunque tutti i giorni dobbiamo confrontarci sulle problematiche degli inquilini sociali, tanto vale lavorare assieme e risolvere i problemi. Ok, il progetto è, come accennavo prima, è un progetto finanziato dal bando Horizon, quindi ricerca e innovazione. Ed è la comunità ci ha finanziato lo sviluppo del progetto con 1 milione di euro e a condizione che producesse una leva in termini di investimento di 1 a 15, quindi dobbiamo produrre 15 milioni di investimento in termini di interventi fisici di efficientamento energetico degli edifici del patrimonio residenziale pubblico della Liguria. In che modo? Attraverso uno schema finanziario innovativo non tanto perché non sia conosciuto, innovativo perché è poco applicato nel campo dell'edilizia residenziale e in particolare in quella dell'edilizia residenziale pubblica. È molto diffuso per esempio nel campo dell'illuminazione pubblica, un contratto EPC, e ormai è prassi comune, non c'è niente di innovativo in quel campo lì. Il progetto è iniziato a febbraio 2016, si conclude dopo 3 anni di qui. Cosa c'è alla base? Faccio un breve accenno al contratto EPC per chi non sa bene come funzioni. Innanzitutto il nostro è un approccio cosiddetto shared saving, quindi o triple win approach, cioè è un sistema, un modello economico in cui i tre soggetti coinvolti, quindi gli inquilini, i proprietari degli alloggi che sono enti pubblici e la società privata, la ESCO in questo caso, che interviene, devono avere tutti e tre dei benefici, altrimenti il sistema non sta in piedi. E quindi da questo punto di vista è un approccio molto interessante per noi come ente pubblico, perché come dicevo prima non abbiamo i soldi per intervenire, abbiamo uno stock immobiliare in condizioni non ottimali, diciamo, soprattutto dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista del comfort abitativo. E abbiamo anche un problema di, viene definito adesso un termine di moda, di povertà energetica, cioè c'è una difficoltà, c'è un problema di morosità degli affitti da parte degli inquilini, ma c'è anche un problema di morosità energetica, quindi non solo non pagano l'affitto, ma non possono neanche, pagare la bolletta energetica. La soluzione che abbiamo trovato a questo, problema è quello di un contratto EPC. Come si vede nello schema, nella fase iniziale la bolletta energetica resta uguale o lievemente inferiore nel nei nostri bandi è previsto anche un piccolo risparmio iniziale per gli inquilini sulla bolletta energetica calcolata sullo storico dei 3 anni precedenti. Nella fase contrattuale l'AESCO si rifà dell'investimento attraverso il delta tra i consumi di baseline e i consumi post intervento, che durano un anno e mezzo gli interventi, quindi dopo un anno e mezzo inizia subito a rientrare dall'investimento. Alla fine del contratto, nel nostro caso sono 12 anni, l'AESCO esce di scena e i benefici sono tutti per gli inquilini, in questo caso, visto che parliamo di alloggi in affitto. Quindi questo è il modello EPC classico che noi adottiamo. Il problema grosso che dovevamo affrontare, che ci chiedeva anche la Horizon come bando al quale abbiamo partecipato, era quello delle barriere di mercato, perché le ESCO esistono, sono qualificate da anni, sono normate, ma è un mercato che stenta a decollare, soprattutto, l'abbiamo visto, per problemi di costi finanziari dell'operazione. Quindi questo qui è un po' lo schema del nostro progetto. La gara che noi abbiamo pubblicato, una gara l'anno scorso per il circa 20 milioni di euro, di cui 12 di investimenti e il resto è fornitura di combustibile, di vettore energetico. È una gara in cui viene messo a gara il risparmio energetico, quindi non c'è l'offerta economica è sul risparmio energetico, sul canone sostanzialmente, che è del 45%, quindi devono garantire un risparmio energetico minimo del 45% per una durata contrattuale di 12 anni, più uno e mezzo di lavori. Siamo i primi in Italia a farlo, e lo dico con orgoglio, legittimo orgoglio, consentitemelo, siamo i primi a fare una gara del genere con post correttivo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. La novità qual è? È quella di aver scelto una formula che è quella della concessione di servizi e non della gara, non dell'appalto di lavori, e di aver, poiché comunque la concessione di servizi prevede che il contratto possa essere firmato solo a seguito di un progetto approvato dal proprietario, dalla stazione appaltante, noi abbiamo spostato il progetto alla fine, quindi abbiamo chiesto ai partecipanti di fornire delle idee progettuali e quindi un'offerta economica, ma soltanto il vincitore della gara farà il progetto vero e proprio, che poi sarà approvato dallo IACP competente. Questo vuol dire spostare i costi soltanto del progetto soltanto sul vincitore, evidentemente, e non farli gravare sui partecipanti alla gara inutilmente. E quindi abbiamo fatto la prima gara, adesso il primo lotto è in corso di valutazione da parte della commissione esaminatrice. E gli altri due lotti più piccoli, questo è il tema dell'accesso ai mercati nuovi, innovativi, gli altri due lotti più piccoli non hanno visto partecipazione di impresa. E questo ci ha fatto riflettere molto, e la riflessione l'abbiamo fatta con le associazioni di categoria e con alcune imprese che avevano fatto i sopralluoghi, sul perché sui lotti piccoli non c'era stato interesse, mentre sul lotto grande c'era stato un enorme interesse. Hanno partecipato dei raggruppamenti con anche delle multinazionali dentro, quindi diciamo che il mercato sembrava spaccato in due: da un lato tanto interesse evidentemente il problema è la dimensione del lotto, e quindi spesso non è tanto la norma che impedisce l'accesso ad una gara, ma è la dimensione, la consistenza finanziaria, perché è un mercato nuovo e le piccole e medie imprese a volte non hanno le competenze o le esperienze necessarie per entrare. L'unica strada è quella dell'ATI, dell'associarsi, certo, con un'impresa più grande. Purtroppo non c'è, anche perché noi come ente pubblico delle garanzie le dobbiamo avere,
chiaro,
cioè non possiamo liberalizzare completamente l'accesso.
E probabilmente anche creare, come si diceva, degli strumenti che vadano a supportare il sistema laddove ci sono degli investimenti innovativi, sì, e ci sono delle piccole.
E per ridurre i rischi finanziari, come vedete lì nel grafico, abbiamo cercato di creare un mix finanziario, quindi fondi pubblici, tipo conto termico, quelli statali o anche regionali del FESDRE, assieme a quelli privati, quindi del sistema creditizio, e anche attraverso convenzioni con le banche che ha fatto la nostra finanziaria ligure, questo per cercare di ridurre il rischio finanziario dell'operazione e in sostanza il costo e favorire l'accesso al... Finito? Non so se avevo... Forse sì, un'altra slide ancora. No,
no,
finito.
Va bene. Grazie, comunque è stato molto, molto interessante, e poi vedere sempre la messa a terra comunque delle idee che si lanciano è interessante. Ora chiederei di lanciare per l'intervento del MIT un filmato che è molto interessante e devo dire mi ha anche sorpreso, perché dal MIT magari uno si aspetta, come dire, qualcosa di un po' più istituzionale, meno... Invece questa è veramente una bella, meno innovativa, invece questa è veramente una bella cosa. I spent half of my life working with people with disabilities.
I spent half of my life working with people with disabilities who are still considered by many as second-class citizens. Just look at the wheelchair. Same design, same technology, and same limitations for over a century. I dreamed of a revolution. Their hands, passion, and brilliant design shaped my dream. This wheelchair became more than a high-tech device for people with disabilities. It became my life's mission. It is now a reality. It is called MarioWay. It adapts to the user's physical characteristics, body weight, and shape, including length of the femur and shin bone. MarioWay combines American technology with Italian mechanics, craftsmanship, and design.
I watch it fall down to the ground, cut off the things that...
Certain little things in everyday life are challenges for some.
Living life now feeling free.
MarioWay opens up new horizons. No more being looked down at. Looking someone in the eye is simple again.
I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see. Wonder
its ergonomics improve posture, blood circulation, and breathing.
What it has for
the ordinary becomes extraordinary.
So I'm moving on.
Hands-free mobility.
And I'm moving on.
MarioWay also revolutionizes how we think about sports. We can finally be equal on the field. We need your help to refine and manufacture the first set of MarioWays and improve life quality for many people. The goal is to narrow the disability gap. Let's do it together.
Voi direte, cosa c'entra questo video col Ministero Infrastrutture e Trasporti? C'entra, perché MarioWay lo abbiamo portato al G7 dei trasporti di Cagliari, quindi a giugno dell'anno scorso, per promuovere l'innovazione abbiamo aperto un contest, un concorso, per far emergere ciò che era innovativo in ambito mobilità. MarioWay ha vinto, ma... ricordo con piacere altri partecipanti al premio che abbiamo premiato al secondo e terzo posto. C'è chi ha inventato e ha proposto l'auto IKEA, un'auto che si monta in un'ora a casa. C'è chi ha proposto innovazioni sulle biciclette, innovazioni sulle traversine ferroviarie, che sono quegli elementi che vedete sotto i binari. Quindi è stato veramente un momento incredibile di innovazione, perché il G7 Trasporti trattava di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Peraltro Mario lo abbiamo portato al tavolo dei ministri, era molto emozionato e ha ricevuto anche i complimenti della Secretary of State americana, del ministro dei trasporti americano, che è rimasta colpita dalla tecnologia americana, perché lui ha preso questo Segway che vedete tutti intorno al Colosseo, vicino al Duomo di Milano, insomma, in varie realtà, ha smontato il pezzo superiore e ha inserito questa particolare seduta con alcuni elementi tecnici, tecnologici, per dare alle persone a mobilità ridotta, quindi non soltanto ai diversamente abili, la possibilità di spostarsi. È entrato in contatto dopo il primo premio che noi gli abbiamo consegnato, è stato chiamato addirittura da Dubai 2020, dall'Expo di Dubai prossima, che ne comprerà centinaia, perché non sono soltanto le persone diversamente abili ad avere i problemi che sono stati citati nel video, ci sono tantissime persone, le persone anziane, chi ha subito un intervento, che può spostarsi attraverso Mario Way. Quindi è mobilità. Mi riallaccio alle considerazioni che facevo prima. Io non riesco a individuare come pubblica amministrazione un oggetto di bando di gara o un oggetto di innovazione, ma aprendo il ministero, che come la moderatrice gentilmente diceva viene visto come un luogo polveroso, come un luogo un po', no? Non tanto facile da raggiungere, abbiamo visto che in Italia quelle che chiamavamo imprese innovative, adesso si dice start-up, questo è il termine che dobbiamo usare, sono tantissime. Dove si scontra questa innovazione? Sicuramente in ambito finanziario, come ci è stato detto, o di bancabilità, sicuramente in un discorso di metriche o di misurazioni di function point, se fosse informatica, in questo caso di impatto, di valutazione di impatto, ma soprattutto in un contesto normativo, in una pubblica amministrazione che non è pronta, perché Mario Way non è omologato e anzi ci ha raccontato disperato e ha avuto la solidarietà mia e del ministro dell'iter complicato per riuscire a omologare un qualcosa del genere che è utile, risponde a bisogni. Il tema quindi molto importante, secondo me questa vuole essere la matrice del mio intervento, è cerchiamo tutti quanti di avere un approccio culturale diverso e soprattutto chi come me lavora e rappresenta la pubblica amministrazione deve cambiare passo, non deve dire no, questo non è autorizzato, perché fa morire una buona parte di sviluppo economico e una buona parte di speranze di avere un futuro migliore, una mobilità migliore, delle infrastrutture e dei trasporti al passo con i tempi. Il tema secondo me importante, chiudo perché l'intervento è brevissimo e volevo stimolare più che altro il dibattito, non parlare di noi. Il tema molto importante è che oltre a questo passaggio culturale servono strumenti. Io adesso non voglio anticiparlo, spero che l'amico Domenico Arcuri non sia in sala di Invitalia, ma stiamo prevedendo un accordo con Invitalia per fare in modo che gli strumenti di supporto alle start-up, come Smart Start, ci sono diversi strumenti, abbiano quest'altra cifra. L'inserimento e il supporto della pubblica amministrazione, in questo caso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il verticale mobilità. Perché noi dobbiamo, è un dovere morale, aiutare le start-up a essere omologate o a correggere il tiro in modo che lo siano. Altrimenti il nostro paese, insomma, la fuga di cervelli è destinata a continuare. Grazie.
Grazie, molto, molto interessante. Molto interessante, sì, appunto perché ci fa vedere come l'innovazione sia qualcosa di molto poco slegato in realtà dalla realtà, è qualcosa di di concreto, qualcosa che aiuta a superare i bisogni reali, a traguardare i bisogni reali, e anche perché mette in luce un aspetto che anche quello è detto nella guida che citava Laghi dall'inizio, cioè il fatto che l'innovazione senza una politica che sia fortemente motivata ad incentivarla, ad aprire le porte, purtroppo ha difficoltà. Ecco, se la compra Dubai, poi però magari non ce la compriamo noi.